Il mondo alla radio.
Arriveremo mai alla liberalizzazione dei vaccini contro il Covid? Benvenuti all'ascolto di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Allora, sui vaccini è intervenuto anche il Papa in un messaggio al gruppo Banca Mondiale, al Fondo Monetario Internazionale. Papa Francesco dice: abbiamo bisogno particolarmente di una solidarietà vaccinale giustamente finanziata, perché, afferma il Pontefice, non possiamo permettere che la legge del mercato abbia la precedenza sulla legge dell'amore e della salute di tutti. Noi ricordiamo che ieri, per la Giornata Mondiale della Salute, è partita la campagna "O i brevetti o la vita". Ad accettare la sfida sono stati artisti e personalità dello spettacolo e della cultura. La carenza di quantitativi adeguati di vaccini, già gravissima per i paesi poveri, rischia di avere pesanti ripercussioni anche per i cosiddetti paesi più ricchi. Questo lo sostiene il Comitato Italiano della Campagna Europea Diritto alla cura, e l'allarme di alcune regioni come Veneto, Friuli, Umbria, Puglia, Veneto, che hanno comunicato in sostanza di aver finito le dosi, ne sono una drammatica riprova. L'obiettivo di questa campagna europea Diritto alla cura è raccogliere 1 milione di firme utilizzando lo strumento ICI, ovvero l'iniziativa cittadini europei, per obbligare l'Unione Europea a modificare gli accordi commerciali. In sostanza si chiede una sospensione, se non altra temporanea, dei brevetti dei vaccini. Questa sospensione è stata già richiesta da India e Sudafrica, con il sostegno di un centinaio di paesi all'ultima riunione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio l'11 marzo scorso, però fino adesso è stata contrastata da Stati Uniti, Unione Europea, Regno Unito, Giappone, Brasile, Canada, Svizzera, Australia e Singapore. Allora, noi proprio su questo abbiamo sentito Don Virginio Colmegna, della Casa della Carità a Milano, che appunto ha aderito alla campagna "O i brevetti o la vita".
I richiami anche del Papa sono continui. Il vaccino dato soprattutto alle generazioni, alle popolazioni più fragili, più deboli, crea tra l'altro una solidarietà. Paradossalmente, dicevo, è la prima volta dove la carità, quella che interviene nell'aiuto, sollecita, diventa un bene anche che richiama tutti, per l'interesse anche nostro, a tutti i livelli. La divaricazione, l'ingiustizia, il fatto che alcuni non possono utilizzare i vaccini, c'è un grande investimento, la proprietà dei vaccini rimane sostanzialmente privata, legata al principio delle multinazionali. Abbiamo bisogno invece, visto che è un'emergenza tremenda, che il richiamo forte di fraternità, di attenzione ai più deboli ci spinge a dire: questo è un caso di emergenza nel quale i brevetti vanno messi a disposizione di tutti, perché i vaccini sono un bene universale legati da una concezione di fraternità importante. Mi pare che sia significativo, drammaticamente significativo e importante anche dal punto di vista culturale, di vita.
Ecco, Don Virginio, quanto l'assenza di vaccini, anche per effetto appunto dei brevetti, per esempio, sta incidendo però in una città importante da dove tu parli, ovvero Milano, soprattutto sulle fasce più deboli?
Guarda, io sono qui adesso mentre faccio questa telefonata qui in Casa Carità, stiamo spingendo che i nostri ospiti possano fare i vaccini, stiamo lavorando con loro per fargli capire l'importanza. Questa attenzione diventa determinante per capire quanto importanti i vaccini, perché danno quella serenità di modo di vivere, di attenzione, interrompendo anche la paura, l'isolamento, la sofferenza drammatica. Credo che sia una delle situazioni più difficili, quante sollecitazioni vengono dai familiari dei figli con problemi di disabilità, per esempio. Siamo impegnati a tutti i livelli. I vaccini sono un elemento che deve partire dai più fragili e più deboli, che sono gli anziani, certo, le RSA, tutti i drammi che abbiamo visto, partendo su categoria di età, ma è il momento nel quale si vede che il tessuto solidale di appartenenza, di fratellanza, di dignità della persona, della vita come valore, può essere un risvolto culturale necessario. Per la prima volta si va a vedere che non è retorica astratta, è principio fondante una convivenza umana.
Ecco, serve in qualche modo anche un'alleanza a livello europeo su questo?
Certo, a livello europeo certamente, ma serve soprattutto a livello anche mondiale, a tutti i livelli, perché l'ottica privatistica, l'impegno l'impostazione per il denaro delle multinazionali, in questo momento si fa vedere quanto ha bisogno di revisioni totalmente. Si è detto spesso in questo periodo che dopo la pandemia non può più essere come prima. Il paradigma tecnocratico richiamato da Papa Francesco nella Laudato Si in Fratelli Tutti diventa oggi straordinariamente importante. I gesti simbolici che lui fa, simbolici, concreti, anche se senza dimora, lo riportiamo anche nelle grandi città. In questo momento non basta per un atteggiamento caritatevole, importante e significativo. Abbiamo bisogno di andare dentro nei gangli dell'impostazione, che è quella legata al profitto. In questo momento la teoria del bene comune diventa i beni comuni, e su questo la dottrina sociale della Chiesa dice sempre che la proprietà privata ha bisogno di un'ipoteca sociale, non può essere assoluta. In questo momento viene richiamato un principio che è etico, morale e di giustizia.
Ecco, per la comunità di Sant'Egidio la salute è un diritto fondamentale di ogni persona e l'accesso ai servizi sanitari, a cominciare appunto dal vaccino contro il Covid, deve essere garantito a tutti a ogni latitudine, e questo vale anche in situazioni difficili o di emergenza, soprattutto in questa fase di pandemia che tutto il mondo sta affrontando. La giornata mondiale della salute è stata un'occasione anche per ribadire l'impegno appunto della comunità di Sant'Egidio a fianco dei malati africani, proprio con il programma DREAM. Tra l'altro c'è tutto da capire quanto realmente si sta vaccinando in Africa. Allora, Marco Guerra ha sentito Gianni Guidotti, medico e segretario della Fondazione DREAM.
Noi abbiamo veramente messo in campo immediatamente con questo know-how che abbiamo costruito in questi anni attraverso una importante rete di centri clinici e di laboratori avanzati di biologia molecolare presenti in Africa, parliamo di 50 centri e 28 laboratori gestiti interamente da personale locale adeguatamente formato, che sono l'ossatura e diventano una parte importantissima per la risposta anche nel campo del Covid-19. Quindi l'investimento fatto in tanti anni sulle malattie infettive, abbiamo cominciato con l'AIDS all'inizio degli anni 2000, in realtà si è arrivato molto produttivo, molto importante in questa fase di grandissima sofferenza.
Il Covid ha aumentato le diseguaglianze esistenti in materia di salute, ma allo stesso tempo ci ha reso tutti interconnessi. Una distribuzione non equa del vaccino pone a rischio tutta la popolazione mondiale?
Assolutamente, l'abbiamo visto come l'illusione di adottare una logica, come dire, nazionalista sulla distribuzione dei vaccini, in realtà è una logica molto cieca. Il non accesso alla vaccinazione anche nei paesi in via di sviluppo comporta l'emersione delle cosiddette varianti a cui assistiamo, che sono frutto di questa replicazione virale anche nei paesi a risorse limitate, che vengono poi trasmesse ovunque. Quindi è un'illusione quella di dotarci esclusivamente per la propria nazione di un sistema vaccinale, perché questo è una illusione di potersi difendere da soli senza considerare anche gli altri. Quindi di nuovo la globalizzazione è una globalizzazione che è quella della diagnostica, della terapia e della vaccinazione, è importantissima per porre fine a questa pandemia.
Ecco, com'è la situazione in Africa? Sembra che il continente dal punto di vista del Covid non sia in piena emergenza, ma voi che siete sul terreno che cosa avete visto?
In realtà la situazione in Africa nel corso di quest'anno sta peggiorando in maniera molto più veloce, questo proprio appunto per l'emersione di queste forme di varianti che sono molto più aggressive, molto più contagiose rispetto alle varianti che giravano l'anno scorso, e i casi stanno aumentando in maniera molto, molto veloce, di fronte al fatto che i sistemi sanitari, come tutti sanno, sono sistemi sanitari molto più fragili rispetto ai sistemi europei, che sono già sistemi sanitari sotto pressione. Potete immaginare in Africa, questo mette a dura prova la vita della gente. E purtroppo comunque parliamo nel continente africano di oltre 4 milioni e mezzo di casi confermati, di oltre 114.000 persone morte ad oggi, quindi sono numeri molto molto importanti che probabilmente sono anche sottostimati a causa della impossibilità di fare diagnosi ovunque. Quindi la situazione è preoccupante, dobbiamo organizzare presto degli interventi di prevenzione, di vaccinazione, perché questa diventa una situazione poi priva di controllo.
C'è il pericolo che pazienti con altre patologie possano soffrire di un momentaneo abbandono terapeutico, soprattutto tra i paesi più poveri?
Questo purtroppo è uno dei rischi di questa pandemia, l'abbiamo visto diciamo nelle nostre situazioni di paesi occidentali, ancor di più si vive in Africa dove già l'accesso ai sistemi di salute sono accessi molto difficili dovuto alle distanze, al costo dei trasporti, alla scarsità di offerta. Potete immaginare cosa significa in un momento di pandemia in cui le strutture sanitarie stesse, soprattutto quelle ospedaliere, sono sottoposte a una grande pressione, a un grande numero di malati e anche dovuta alla scarsità di personale sanitario. Il personale sanitario non può essere utilizzato per più patologie, quindi questo comporta sicuramente ancora di più un aggravamento dell'accesso ai servizi di salute.
E allora siamo arrivati allo spazio di Earth Day Italia. Ecco, di recente, lo saprete probabilmente, Procida è stata designata città capitale della cultura per il 2022. È la prima volta che un piccolo comune diventa simbolo appunto della cultura italiana. La comunità di circa 10.000 persone che vive sull'isola tra Napoli e Ischia, secondo le motivazioni del ministro Franceschini, potrebbe rappresentare un modello per i progetti sostenibili di sviluppo culturale delle realtà isolane e costiere del paese. Insomma, Franceschini ha anche aggiunto che questo progetto è capace di trasmettere un messaggio poetico, ribadisco poetico. Allora, proprio con un poeta noi parleremo oggi di piccole comunità da ricreare o da ripopolare. Intanto però abbiamo con noi che Tiziana Tuccillo della redazione di Earthday.it, testata di Earth Day Italia, villaggio per la terra. Buon pomeriggio Tiziana.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Allora, che ci dici?
Sì, che come dicevi tu parleremo con un poeta oggi, che è Franco Arminio, che è uno scrittore e secondo la sua stessa definizione un paesologo, lui si definisce. Arminio è nato e vive in questo piccolissimo paese dell'Irpinia, della bellissima Irpinia, e Arminio diciamo che con la poesia e la sua testimonianza di vita promuove dei valori come la solidarietà e la memoria e soprattutto delle piccole comunità locali che possono regalare questi valori. Lui dice, a modo suo dice, c'è bisogno di politiche, di essere visionari e la visione te la danno i poeti.
Allora, io però a questo punto darei proprio la parola a Franco Arminio, poeta e fondatore della Casa della Paesologia, al microfono di Giuliano Giulianini.
Che cos'è la paesologia, questo termine che riporta appunto ai paesi, all'entroterra?
È essenzialmente esercizio di attenzione ai paesi, e cioè a quei luoghi a cui spesso non dà attenzione neppure chi li abita. In un mio verso ho scritto questa cosa: se ne sono andati tutti, specialmente chi è rimasto. Quindi proprio per invitare, diciamo, quelli che sono rimasti nei paesi a una residenza più attenta. E in generale la paesologia è il contrario della paesanologia, cioè è un interesse non solo per il proprio paese e non solo per il passato del proprio paese, ma per tutti i paesi e per il presente dei paesi, nell'idea che i paesi hanno un avvenire.
Chi vive oggi nei paesi italiani? Sono più dei reduci, degli anziani, o ci sono anche dei giovani, dei pionieri che magari hanno percepito un cambiamento, un futuro che potrebbe arrivare?
Ma ovviamente la situazione è molto diversa, non c'è un paese diciamo uguale a un altro. Ci sono alcuni paesi popolati, quasi vuoti, altri abitati quasi solo da anziani, altri in cui c'è ancora una discreta popolazione giovanile, una discreta attività economica, quindi la zona è molto variegata. Mediamente l'aspetto è, soprattutto nel centro dei paesi, è un po' come una sorta di museo delle case chiuse, cioè ci sono quasi ovunque più case che abitanti.
Ecco, lei ha fatto degli appelli anche alla politica per porre fine a questa tendenza storica, ma quali sono i motivi per tornare nei paesi?
Beh, è chiaro che dipende dal modello economico, perché se tu metti tutti i servizi sulle pianure nelle città, è chiaro che diventa difficile se pensiamo al Covid, al fatto che un modello diffuso, cioè che evita le grandi concentrazioni, poco spazio e anche a livello sanitario più sicuro, ecco che diventa una scelta intelligente, una scelta piena di futuro, quello di abitare nei paesi. Ovviamente non tratta di deportare le persone, tratta di creare delle condizioni per cui una parte di cittadini sensibile al silenzio, alla luce, alla qualità dell'aria, al fatto di potersi fare un piccolo orto, cioè, ma chi ha interesse, diciamo, a un certo tipo di vita, deve trovare però dei servizi sanitari, strade, condizioni che non scoraggino, questo è tutto. Tanto di dare un piccolo aiuto per incentivare questa migrazione che comunque secondo me ci sarà, anche perché c'è un patrimonio abitativo enorme, i paesi sono gratis praticamente, cioè stanno qui, stanno aspettando solamente qualcuno che se li viene a prendere.
Ecco, secondo lei se avvenisse questa migrazione di ritorno, diciamo, si ricreerebbe un qualcosa di simile al passato o sarebbero solamente delle piccole città?
Secondo me questo ritorno comunque non è che creerà, e né io sono interessato al restauro di un mondo che, diciamo, della città contadina, che poi era un mondo in realtà molto faticoso, molto difficile, no? Quindi non bisogna immaginare che il paese è un focolare, un grembo di tutti, no, è un luogo dove si possono creare delle condizioni per alcune persone, per non tutti sono adatti a vivere in paese, non c'è il modello vincente né la città né il paese, l'errore è pensare che ci sia una realtà ideale, non c'è, si tratta di abitare i vari luoghi con entusiasmo, con fiducia, ecco nei paesi in questo momento la cosa che mi addolora, c'è una grande sfiducia, anche da parte di chi è rimasto, cioè come se nessuno si aspettasse niente da questi luoghi.
E invece purtroppo i paesi si stanno spopolando, soprattutto le aree interne. Tiziana, tu ci andresti a vivere in un paese, tu che sei romana, diciamo, con notevoli radici?
No, Alessandro, sinceramente no, cioè ci andrei, ci vado e ci andrei, tra l'altro sono irpina anche di origine, quindi molto volentieri, luoghi bellissimi, però per un po' di tempo non credo che riuscirei a viversi a lungo.
Insomma, bisogna anche conoscere i ritmi di quelle terre.
Esatto.
Allora, senti Tiziana, noi però adesso passiamo a parlare del secondo testimone di questa puntata e noi andiamo dai monti dell'Irpinia, andiamo a quelli dell'Himalaya, insomma facciamo diversi chilometri e soprattutto diciamo un cambio d'altitudine notevole e questo lo facciamo grazie a uno sportivo, il ciclista Omar Di Felice. Ecco, che cosa hanno in comune un poeta che auspica la ripopolazione dei borghi antichi con un ragazzo che percorre in bicicletta deserti e montagne ghiacciate? Tiziana.
Ecco, li abbiamo accomunati, Alessandro, perché entrambi amano l'esaltazione dei luoghi remoti, cioè di questi luoghi che non sono così popolati, quindi lontani dalla frenetica vita delle città. Omar Di Felice, come dicevi tu, è un ex ciclista professionista che però si è dedicato a queste imprese estreme in bicicletta, ha percorso il deserto dei Gobi, l'Alaska, è arrivato a Capo Nord, ha fatto il giro dell'Islanda e poi ha fatto appunto questa grande impresa, ha attraversato l'Himalaya fino a raggiungere il campo base dell'Everest, ma la cosa che ci è piaciuta è che lo ha fatto a basso impatto ecologico, cioè tutte le sue imprese le realizza senza l'accompagnamento di mezzi di appoggio, come invece è tipico di questi atleti estremi.
In sostanza, allora, da quello che abbiamo capito, Omar Di Felice si è voluto proprio fondere con l'ambiente, tra l'altro
sì.
Chi in qualche modo conosce quelle zone, anche solo leggendo, sa per esempio che al campo base dell'Everest è pieno di rifiuti, bombole di ossigeno e così via, lasciate tra l'altro dagli alpinisti, e questo non è certo un bel modo di rispettare la montagna. Però io darei sempre la parola alla regia perché Giuliano Giulini appunto ha sentito Omar Di Felice, ciclista estremo.
Omar, Alaska, Capo Nord, il deserto del Gobi e l'Everest, l'ultima impresa, sono luoghi che nell'immaginario collettivo sono selvaggi. Quanto è rimasto veramente di remoto e naturale in questi posti?
Sicuramente il fatto che io abbia scelto come stagione quella invernale, fa sì che comunque io abbia ancora avuto la possibilità e la fortuna di girare in questi luoghi nella stagione quella in cui c'è meno presenza umana, quindi da questo punto di vista tanto l'Alaska quanto l'Artico, ancora di più il deserto del Gobi, sono luoghi veramente abbastanza remoti e ancora abbastanza incontaminati. Poi ovviamente ci sono stati dei luoghi come ad esempio il Nepal, la fascia himalayana, che sono diventati negli ultimi anni soprattutto oggetto comunque di turismo sportivo, comunque dove a un certo punto anche l'essere umano ha iniziato ad avvicinarci, sì, per scopi appunto anche magari un po' più ludici e turistici. Di contro c'è da dire che anche l'avventura al campo base dell'Everest, vuoi per la stagione invernale, vuoi per le ultime restrizioni del Covid, causate dal Covid, obiettivamente è stata comunque un'avventura molto solitaria. Anche le popolazioni locali che solitamente popolano i villaggi per offrire ospitalità erano veramente ridotti ai minimi termini.
Immagino che avrai avuto scambi, contatti per necessità, ma anche solo per curiosità, per alloggio. Che cosa ti aspettavi da questi contatti culturali e che cosa hai trovato poi invece?
Sicuramente le ultime due esplorazioni, il deserto del Gobi in Mongolia lo scorso inverno e poi la recentissima in Nepal sull'Himalaya, sono stati comunque il momento in cui io mi sono veramente lanciato in questo filone del senza supporto più totale. L'approccio con la popolazione locale è poi quello che ha fatto la differenza, perché tanto in Mongolia quanto in Nepal io ho trovato veramente in ogni villaggio, in ogni comunità, per esempio nel deserto le tribù nomadi, ho trovato un'ospitalità che sinceramente me l'avevano raccontata, però sai, un conto è quando te ne parlano, un conto è poi quando ti ritrovi a viverla sulla tua pelle, ed è qualcosa di meraviglioso, perché tu viaggi in posti dove effettivamente veramente vivono con poco e hanno il minimo indispensabile, ma al tempo stesso sono pronti e disposti a metterlo in condivisione con te, e questo è un concetto che forse noi l'abbiamo un po' perso. In quei posti invece c'è un concetto di umanità che io l'ho vissuto sulla mia pelle, ed è bellissimo quando tu arrivi in un villaggio veramente dove si vive con poco, ti aprono la porta e mettono in condivisione con te un letto e un pasto caldo, e questo è qualcosa veramente che ti dà quel valore in più e che fa sì che poi l'avventura non sia solamente il raggiungimento di un obiettivo sportivo, ma poi proprio un arricchimento umano.
La tua è una ricerca della difficoltà, o l'elemento naturale intorno a te mentre fai questo sforzo è quello che proprio tu cerchi?
Quello che io ho cercato nel momento in cui ho smesso con il professionismo era proprio qualcosa che mi desse la possibilità di vivere la mia passione per il ciclismo, per la bicicletta, ma al tempo stesso potendolo fare nei contesti naturali più belli. E quindi ho cercato questo connubio appunto tra natura e sport, e l'ho trovato in queste avventure. E non ti nascondo che nei momenti più difficili, quelli magari più estremi, quelli in cui il fisico sembra quasi abbandonarti, fermarmi un attimo, godermi quello che sto vivendo, guardarmi intorno e rendermi conto di dove sto pedalando e di cosa sto facendo, è senz'altro il modo migliore per andare avanti e per trovare poi la motivazione per ripartire.
E allora, avete sentito Omar di Felice. Tiziana, che cosa hai da dirci in più su questi due ospiti che oggi abbiamo sentito?
Allora, vorrei dire che li avremo entrambi, sia Franco Arminio e Omar di Felice, saranno presenti anche il 22 aprile nell'evento che è One People, One Planet, questa maratona multimediale che Earth Day Italia organizza anche quest'anno in occasione della Giornata Mondiale della Terra, che andrà in onda su Rai Play. E quindi invito tutti ad ascoltarci, a vederci.
E certamente invito pure io gli ascoltatori di Radio Vaticana ad ascoltare e a vedere questa maratona mediatica organizzata da Earth Day Italia. Allora, Tiziana, io ti saluto. Buon pomeriggio.
Grazie Alessandro, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, grazie a te.
Allora, io rimando per la versione integrale dell'intervista al sito earthday.it, appuntamento però con Earth Day Italia giovedì prossimo. Io vi saluto, vi ricordo che sono Alessandro Guarasci e in regia con me ci sono stati Gustavo Messina e Stefano Sparro. Buon pomeriggio davvero a tutti.
no choice but to hear you. You stated your case time and again. I thought about it.